Ercole I d'Este e la Cappella Musicale Estense, raccontata da Paolo Tortiglione.
Il 24 ottobre del 1431 nasceva a Ferrara uno dei più grandi personaggi che hanno contribuito in modo maggiore, anche se non direttamente come interprete o compositore, allo sviluppo della storia della musica italiana, per non dire europea, di tutti i tempi. Ercole I d'Este, fondatore e principale sostenitore della famosissima Cappella Musicale Estense. Bisogna però dire che la storia d'Italia tra il basso medioevo e tutto il Rinascimento è un periodo estremamente complesso e, se si considera il vasto campo della storia d'Italia, questo periodo oggi si studia nei licei piuttosto distrattamente, pieno zeppo com'è di centinaia di eventi, spesso minuscoli ma comunque importanti, legati alle grandi famiglie e potentati che ai tempi vedevano diviso il territorio italiano in decine di ducati e marchesati. Per molti giovani oggi lo studio di queste grandi famiglie si fa ancora più complesso, non solo per la grande quantità di intrighi e relazioni tra i diversi potenti, ma anche per il fatto che in queste grandi e secolari casate gli alberi genealogici sono di una così tale e ricca ramificazione che spesso i nomi, e molte volte questi nomi sono identici, si confondono tra loro, e specie per le donne che, essendo raramente sovrane, non potevano usufruire del titolo di primo, secondo, terzo. Tra parentesi, ricordo che solo dal Concilio di Trento, dal 1564 in avanti, venne l'obbligo di annotare un cognome indicante la famiglia di appartenenza nei registri dei battezzati e che, nei secoli precedenti, di solito, per individuare una persona bastava il nome e la località di provenienza o molto spesso anche l'appellativo del mestiere che questa svolgeva. Ebbene, la famiglia degli Estensi, le cui origini risalgono a poco prima dell'anno 1000 e oggi sono ancora oggetto di studi archivistici, ha dato nel 1421 i natali ad Ercole I. Ercole I però diventò duca di Ferrara a 40 anni e mantenne il titolo per 34 anni fino al 1505, anno della sua morte, avvenuta quando aveva raggiunto per i tempi la bella età di 74 anni. Al di là di tutte le sue mosse strategiche di carattere politico e militare, volte soprattutto a mantenere e consolidare il potere, a noi qui interessa soprattutto ciò per cui oggi forse è maggiormente ricordato nel campo musicale. Fu uno tra i principali mecenati e uomini di cultura di tutto il Rinascimento italiano e sotto di lui la corte estense e in particolare la cappella musicale divenne tra le più raffinate e produttive di Europa.
Oh,
questo brano, la chanson 6, dal titolo Fortuna despetata, di Alexander Agricola, definito nei registri come cantatore e compositore, è un vero capolavoro di alto e sofisticato contrappunto. Dagli archivi di Stato, solo da qualche decennio, sono emersi i nomi dei musicisti e compositori, per rimanere nel solo campo musicale, che hanno circondato Ercole I durante i suoi 34 anni di reggenza. Ho provato a contarli, sommando anche quelli che si sono fermati per più anni di seguito. Sono centinaia i musicisti transitati da Ferrara, a cui il Duca, anche se parsimoniosamente, come si vede dai registri contabili, ha sempre dato una paga costante e precisa. La sua cappella musicale arriva a competere per qualità e bellezza con la Cappella Musicale Pontificia. Grazie ad Ercole arrivarono in Italia musicisti d'Oltralpe del calibro di Obrecht, di Heinrich Isaac, Adrian Willaert e il già citato Alexander Agricola, ma anche Josquin des Prez, senza contare i contributi come mecenate nel campo delle arti, architettura, urbanistica, insomma 34 anni di ducato che hanno costituito la base migliore per lo sviluppo di tutta la successiva musica rinascimentale. Ed infatti forse la passione principale di Ercole era appunto la musica. Musicista dilettante, egli stesso cominciò ad ampliare il coro della sua cappella fin da quando assunse il potere. In parte era probabilmente motivato a farlo da uno spirito di emulazione nei confronti del re Alfonso di Napoli, la cui cappella egli aveva conosciuto in gioventù, ma certo anche perché era in competizione con Galeazzo Maria Sforza di Milano, che invitando musicisti fiamminghi aveva reso Milano per diversi anni uno dei centri musicali più importanti dell'ultimo quarto di secolo, ma soprattutto era ben cosciente della funzione di raffinamento individuale operata dalla musica. Con la fondazione e l'incremento del numero dei musicisti, costituì una delle cappelle musicali più numerose d'Europa. Impiegata nelle funzioni religiose ordinarie, nei drammi sacri e nel canto secolare da camera, egli raccolse con passione le opere dei maggiori compositori dell'Europa settentrionale e riuscì addirittura a persuadere alcuni di loro a venire a Ferrara, sia pure magari per breve tempo, e a scrivere composizioni per lui, come la famosissima Missa Hercules Dux Ferrarie di Josquin, di cui abbiamo ascoltato all'inizio un piccolo frammento, e i mottetti di Johannes Martini. In definitiva, Ercole era come un impresario dei suoi cantori, nonché anche committente e pagante, e pensate che lo era anche per gli attori di teatro. Ai cantori poi si aggiungevano i suonatori di strumenti e Ferrara divenne uno dei centri più importanti per l'esecuzione, per esempio, di musica per viola. I musicisti di Ercole avevano una tale fama che il re Carlo VIII di Francia, per le sue entrate vittoriose in Pisa e anche a Firenze nel 1494, prese in prestito alcuni dei suoi piffari e cercò di riaverli anche nel 1496.
Thank you.
Ercole era così probabilmente immerso nella gestione della cappella e nel goderne dei frutti musicali che non mancarono però le critiche che i cronisti del tempo scrivevano accusandolo di non prestare sufficiente attenzione ai problemi dei suoi cittadini.
Il ne stava in Ferrara in sancta pace et ogni dì cavalcava mo ad una mo ad un'altra gesia ad udire messa in canto et lassava guerezzare a chi voleva et ogni giorni Etiam il duca tendeva a fare fabbricare in Terranova et quasi in tutti i monasteri de frati de Ferrara.
Scrivendo persino che teneva a palazzo un gruppo di ragazzi, figli di nobili, che li istruiva nelle lettere, nel comportamento e nel canto, e di come con questi ragazzi si distraeva dalla noia e dalle preoccupazioni. Fosse vissuto al giorno d'oggi, sarebbe stato semplicemente criticato come un fannullone. In ogni caso, la cappella musicale era un vero centro culturale di stampo europeo. In primo luogo venivano gli strumentisti, che lui aveva diviso in trombettieri e suonatori di altri strumenti a fiato, ad arco e tastiera. I trombettieri, si racconta, fossero in gran numero. Una cronaca che descrisse il matrimonio di Alfonso d'Este con Anna Maria Sforza a Milano nel 1491 recita che, giunti alla basilica ed acclamata la sposa, volgono verso la città, dando la destra agli ospiti, mentre le trombe rompono l'aria con i loro squilli. Sono 46 coppie di suonatori. Leggendo questa cronaca, come suonassero quindi 92 trombe messe insieme e con la tecnica costruttiva di quel periodo, è solo da immaginare, ma dà sicuramente l'idea di quanta importanza avessero e di come la tecnica dello strumento sia stata già sufficientemente voluta, tanto che iniziano ad avere la piegatura ad esse, un bocchino estensibile, il nome tromba da tirarsi, in Italia poi chiamata successivamente trombone. Spesso nei registri dei pagamenti della cappella il nome di questi suonatori di tromba, che oggi è bello solo pronunciare, Raganello, Bacchio, Rossetto, Bernardino d'Assisi, Domenico del Reame, Lucido e molti altri, veniva comunque associato ai piffari piuttosto che ai trombettieri veri e propri, e che alcuni di loro erano direttamente conosciuti e stimati da Ercole in persona, come si legge da alcune sue lettere ed in varie occasioni l'intera banda prestata ad altri potenti, per esempio al re francese Carlo VIII durante il suo soggiorno a Pisa del 1494. E compaiono poi i liutisti. Si legge che durante una rappresentazione dei Menecmi del 1491 Apollo canta accompagnandosi con la lira ed è sostenuto dal coro delle nove muse che cantano alcune canzoni col liuto e di un'altra messa in scena di Plauto in cui il cronista parla di cinque persone che cantano suadenti melodie coi liuti. Ma la cosa veramente importante è capire l'uso e la quantità di musica che passava attraverso la cappella di Ercole. Per fortuna, i due principali cronisti del tempo, il Caleffini e Zambotti, ci informano con molti dettagli. Durante l'anno, da gennaio a dicembre, si contano circa 20-25 grandi occasioni in cui fare musica. Questue pubbliche, processioni, arrivo di nobili a Ferrara, messe settimanali, vespri musicali, giostre, pali, battesimi, funerali, feste di Natale. Quindi una cappella attiva veramente tutto l'anno, per ben 34 anni. In questa commistione di eventi cortesi e religiosi, risulta veramente importante avere un corpo di musicisti, cantori e strumentisti ben nutrito ed efficiente. E lo scopo di Ercole è chiaro. Non sono prestazioni di routine, ma di alto livello e di vero vanto per Ferrara e di vanto per i suoi personaggi e in particolare per i cronisti. Per esempio, le messe e vespri erano quasi sempre in polifonia. Diverse messe composte su temi popolari, come la famosa Missa Martinella di Martini. La musica profana veniva eseguita in abbondanza durante il Carnevale e durante i passaggi di delegazioni dirette verso Napoli. Il cronista Caleffini annota che un certo Corrado è un piffaro eccellente e che i suonatori del Duca sono considerati i migliori d'Italia. Per lui, ferrarese, certo ragione di vanto. Dai registri è stato possibile ricostruire la provenienza di questi musici. Dalle Fiandre e Paesi Bassi, certamente il più noto è Agricola, a cui si affiancarono Giacomo Gualtiero de Ulandia e verso gli ultimi anni il grande Jacob Hobrecht, che Ercole richiese per molti anni e che alla fine riesce a nominare maestro di cappella nel 1504 quando va via Josquin. Fine vita sfortunato il suo, dato che non solo rimase a cappella un solo anno, ma alla morte del duca rimase senza impiego e morì poco dopo, durante la pestilenza del 1505. È stato tuttavia uno dei più grandi polifonisti che la storia ricordi. Ascoltiamo di Hobrecht l'Ave Maris Stella in versione per trombe e strumenti. C'era poi il gruppo dei musici francesi, forse il più nutrito numericamente. Provenivano prevalentemente dalla Piccardia, dalla Savoia e dalla Guascogna. Di tanti musicisti il più noto e rappresentato nello chansonnier casanatense è Johannes Martini, insieme ovviamente a Josquin. Il gruppo tedesco, dapprima numeroso, finì verso il 1474 per contare quasi un solo cantore, un certo Udorigo tenorista. Tuttavia a corte non mancavano i musici spagnoli, greci ed inglesi. Le cronache raccontano dei grandi Bartolomeo Spagnolo, Pedrosso, Pietro il Greco e diversi altri che Ercole aveva stipendiato a corte, a volte anche per 10-15 anni di seguito. Ma all'interno della cappella, per fare così tanta e diversa musica, c'era comunque una rigida gerarchia di compiti e mansioni. La posizione dei singoli membri dipendeva sempre da fattori quali la fama, certamente, ma anche la nazionalità, la durata del servizio E certamente la fedeltà al duca. Il fatto che poi fossero laici o clerici non sembra abbia mai condizionato Ercole nella scelta che faceva personalmente dei suoi musici. La cappella, contrariamente a quella papale, non era governata da un ecclesiastico, nonostante che il nome cappella sia ovviamente di tale ambito. Era Ercole stesso che la governava con l'aiuto di un cantore, che però per anni ed anni non viene mai chiamato col titolo maestro di cappella. Al primo posto veniva il titolo di cantatore compositore, che aveva quindi anche il compito di comporre. Seguivano poi i cantori, i cui nomi sono autoesplicativi, come ad esempio Giacheto contratenore o Girolamo soprano. Il titolo di maestro di cappella indicava inizialmente la responsabilità di educare i ragazzi e istruirli. Si tratta indifferentemente di garzoni todeschi o ragaci del posto. In alcuni periodi per questo ruolo si usava il termine maestro dei ragazzi, ma negli ultimi anni, dopo la morte di Martini, Ercole rese il titolo come oggi lo intenderemo e lo diede per la prima volta niente meno che a Josquin des Prez, quando questi arrivò a Ferrara nel 1503, come segno di stima e prestigio. C'erano poi i cappellani, che curavano il servizio religioso quotidiano, ed infine i visitatori, personaggi come Alexander Agricola o Johannes Tinctoris, che in missione per conto del re di Napoli fece tappa a Ferrara proprio nel 1479, quando Ercole fa installare un nuovo organo nella cappella di corte. In cappella quindi transitarono, in circa tre decenni, tantissimi musici e compositori, i cui nomi ancora oggi attraversano le cronache più dotte della storia della musica. Johannes Brebis, Niccolò d'Olanda, Cornelio di Lorenzo di Anversa, Giacchetto de Marvilla e decine di altri di cui oggi si sono perse quasi del tutto le tracce e le opere. Certo è che Ercole, quando voleva un musico per la sua corte, non badava ad esporsi, persino di persona, offrendo allettamenti e denari, come si legge da questa sua lettera scritta nel gennaio del 1480 ed indirizzata al cantore Victor Tarquin di Bruges.
Venerabilis nobis dilectissime, rispondendo alla vostra lettera, diciamo che siamo contenti di farvi dare dal nostro ambasciatore gli ducati 10 da comprarvi uno cavallo da potere venire qua, et altri ducati 10 per levarvi con le vostre cosse et per farvi le spese per via. Et questi 20 vi donaremo de bona voglia, et così a scripto e dicto nostro ambasciatore. E resteremo etiam contenti che la vostra provisione cominci a calende de zenaro presente, et che abbiati ogni mese ducati 10 de provisione, et ogni anno una veste, come hanno le nostre cantori, et così che vi sia pagato la pisone de una casa per vostra abitazione, et ancora vi provvederemo da benefici per 100 ducati, e tal presente gli sarà modo da darvene parte, forsi per la metà di o circa, et comperassi fino alla dicta summa quando lo accaderà che vachino degli benefici sul nostro dominio. Ma non volemo obbligarsi di averveli dati de qui alla festa de Santo Giovanni Battista, perché il potria essere che fra questo tempo non vi vaccaria de potervene dare. Ali averete quanto più presto si potria. et per più vostra chiarezza avemo sottoscripto questa lettera de nostra propria mano, abbiate a mente, innanzi che vi partiati, de avere bon licenzia da quella illustrissima Madonna, perché, non avendo, non vedemo come vi potessimo acceptare come nostro onore. Bene valeat, Ferrarie 12 gennaio 1480.
Gli ultimi anni di Ercole furono caratterizzati da una profonda e riscoperta religiosità, dalla preoccupazione sulla sorte della propria anima e di come esprimere la propria fede. Simpatizzò anche per Savonarola, rivide un po' tutte le sue strategie in tutti i campi di cui si occupava. La sua cappella per tutto il nono decennio del 400 e fino al 1504, ultimo anno del suo principato, era diventata una delle più grandi d'Europa, sempre con almeno 20-30 tra cantori, organisti e musici, di cui decine non erano nemmeno italiani. Vi arrivò Josquin nel 1503 e terminò con Obrecht nel 1505, due tra i più grandi musicisti del tempo che Ercole volle fortissimamente, anche se potette goderseli per poco tempo. Ancora nel 1502, mentre Ercole veniva indotto a concedere un sostegno militare più attivo alla Francia a causa delle sconfitte francesi a Milano e Napoli, i suoi interessi consueti, non solo musicali, continuarono a prevalere. Mise in scena commedie classiche nel 1503 ed un nuovo dramma sacro nel 1504. Andò a pesca a Comacchio nel settembre del 1503, poi a Mantova per assistere alla rappresentazione di alcune commedie nel febbraio 1504 e si recò in visita a Firenze a luglio per esaudire un voto fatto all'immagine dell'Annunziata. Fu questo il suo ultimo viaggio. Morì infatti il 25 gennaio del 1505 nella sua amata Ferrara.
Thank you.
Il 24 ottobre 1431 nasce a Ferrara Ercole I d'Este, uno dei principali mecenati e uomini di cultura del Rinascimento. Paolo Tortiglione lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.